It's gonna recommend you to the spirit in the sky. That's where you're gonna go when you die. When I die and they lay me to rest, I'm gonna go to the place that's the best.
Eccoci qua.
Amici di Universo Parallelo, sono viva.
Dai, non t'avevamo dato per disperso, via.
Sì, so che insomma mi siete stati vicini col cuore. Io vi sono stata vicino ugualmente, sono tornata. Dopo 2 giorni di pausa, una barra malattia, l'altra barra altro impegno. E siamo qui ancora con voi, sempre di mercoledì alle 20, per parlare quest'oggi di qualcosa di diverso dal solito, vero Alex?
Certamente.
Noi siamo in compagnia di Matteo.
Ciao, grazie.
Matteo
grazie per l'ospitalità.
È un architetto e quindi non vi anticipiamo nulla, anche perché ci sta un evento dal 2 al 5 giugno che la nostra città, Perugia, e anche la città di Assisi ospiterà. Quindi vi lasciamo un po' di suspense e vi lanciamo il prossimo pezzo, che è stato proprio, diciamo, suggerito dal nostro ospite.
Intanto ricordiamo che siamo in diretta su Universo Parallelo e che questa sera parleremo di
architettura.
E parleremo di Africa.
Di Africa.
Del Mali, e questo è un pezzo del Mali degli anni 60, quindi subito dopo l'indipendenza.
Quando vuoi.
Le prime registrazioni femminili.
Buon ascolto.
Ma
Sacro quasi, no? Perché lui ci parlava di quest'Africa e di come questa musica lo abbia appassionato. Stiamo parlando di Matteo Ferroni, di un architetto, e qui in occasione del Festival Internazionale dell'Architettura, che appunto si terrà a Perugia dal 2 al 5 giugno e anche ad Assisi, quindi avrà queste due città come punto di riferimento. Ma mi interessava in questo momento approfondire appunto il discorso della musica in Mali, che mi dicevi sì. Che ti ha completamente...
Sì, ho scoperto un mondo stupendo e... che conoscevo solo in parte prima di andare. Poi tra l'altro io ho conosciuto il Mali, sono stato chiamato in Mali da una cantante maliana che ho conosciuto lavorando in Italia, che mi ha chiamato per costruire un centro per giovani musicisti, quindi un centro culturale, un luogo di sale prove, concerti, registrazione, perché il Mali è un paese dove la cultura musicale è immensa e ancora forte, presente, ancora un significato rituale, però non esiste ancora un'industria musicale vera e propria come qua. Allora il tentativo della fondazione di questa entità si chiama Rocchia Travré è proprio questo, perché se no altrimenti fino anche oggi, cioè, i musicisti maliani conosciuti all'estero sono sempre prodotti da stranieri.
E... Ma come un architetto italiano si avvicina a quello che è l'Africa, che comunque l'Africa dal punto di vista dell'architettura penso che abbia delle cose, no? Eccezionali. Sì. Quindi come un architetto si può sentire a proprio agio e cosa quel tipo di ambiente può darti?
No, effettivamente si sente molto a disagio quando si arriva, perché tutto ciò che a noi sembra ordine, o tutto ciò che a noi ricorda una struttura, anche di spazi urbani, lì è inesistente, apparentemente. Quindi appena chiunque arriva si trova proprio disorientato.
Infatti una mia amica Maripone mi diceva sempre, guarda, quando arrivi là non è che c'è l'indirizzo, lì è la seconda pianta
sì,
a destra.
Sì, non esiste, ad esempio non esiste la posta, non esiste l'indirizzo, non esiste la distribuzione della posta, tu vai a ritirare alla posta centrale i pacchi. Comunque loro si ritrovano sempre, non riescono sempre, non so come. E dicevo che... Poi hanno un loro modo di vivere il tempo, questa è una cosa che in europei credo che è lo shock più grosso, e anche lo shock più grosso quando si ritorna in Europa, perché lì credo che questo si capisce bene anche dalla musica, infatti i pezzi, i brani e la musica non ha neanche una durata, cioè nei dischi a un certo punto loro sono costretti a chiudere il pezzo, tante volte dura 10 minuti, 12. Quando suonano dal vivo dura 20 minuti, 30, cambiano i musicisti, cambiano i pezzi, è una cosa fluida. E questo ad esempio si ritrova anche nei cantieri, quando loro costruiscono, loro ascoltano la musica anche quando costruiscono, hanno il loro ritmo, e questa è una cosa che colpisce molto un europeo, e come architetto o urbanista, diciamo, come persona più attenta ai fenomeni che riguardano la città, devo dire che uno si trova disorientato. E per capire l'ordine bisogna conoscere le persone, perché contrariamente, anzi, credo che ci sia qualcosa da imparare, qualcosa che sta succedendo anche qua, e questo è ciò di cui parlerà anche il festival e l'argomento che noi portiamo anche domani alle 19 alla Sala dei Notari. Chiunque è benvenuto, se vuol venire.
Qual è quindi la tematica che voi presentate a questo?
Allora, festival? Sì, sono due tematiche, una è l'emergenza e l'altra è la disgregazione della città, e questi sono i due temi che ci ha dato il festival, quindi non saremo solo noi a trattarli, saranno ospiti internazionali che vengono durante i 4 giorni. E per quanto riguarda appunto queste forze disgregative, cioè anche oggi noi diciamo che dalla rivoluzione industriale in poi abbiamo costruito delle città sistematiche, dei luoghi più da guardare che da vivere, e dove oggi forse ci si sente troppo spettatori. E oggi c'è un movimento proprio delle persone, della gente, proprio di riappropriazione degli spazi, dei luoghi, e ad esempio adesso quello che sta succedendo nelle piazze in Spagna, e anche se è un uso temporaneo, però diciamo l'uso di una piazza fatta, costruita con un senso cerimoniale o monumentale, no? E oggi si sente il bisogno di riappropriarsi, si sente il diritto, tant'è vero che si parla, noi parliamo proprio di diritto alla città, quindi diritto di vivere e riappropriarsi della città, dei suoi spazi, non solo di osservarli, non solo di essere dei consumatori e dei fruitori. E questo in Africa è molto presente, e loro infatti non esiste uno spazio aperto che noi possiamo definire una piazza. Loro, dovunque c'è spazio, loro fanno qualcosa. Quindi a Bamako, che è la capitale del Mali, diciamo che gli edifici tradizionali non hanno neanche una facciata. Tu cammini per la strada, vedi dei muri, sono dei muri con degli alberi, e dove c'è l'ombra, quindi accanto al muro o sotto l'albero, ci sono delle persone che fanno delle cose.
Quindi là si vive, lavorano. Di sostanza, non di forma, sostanzialmente.
Esattamente, sì, sì.
Qui siamo tutta forma, sì. Ma poi vai a scavare un po' e le persone magari non conoscono il loro cuore, cosa che invece secondo me gli africani conoscono bene e con cui stanno in contatto 24 ore su 24, penso sia questa,
sì,
cosa che...
Sì, proprio diciamo che respiri la vita. E credo che anche qua sta ritornando, ancora non è entrato nelle accademie, nelle facoltà o nelle teorie dell'architettura urbanistica, ma diciamo noi, almeno della nostra generazione che esercita una professione, lo sentiamo in modo forte.
Cosa speri che arrivi alle persone nel momento in cui tu presenterai quella che ormai è diventata la tua passione? Perché tu mi dicevi che sostanzialmente sei cittadino di due mondi diversi, sì, e l'Italia e l'Africa, ormai sì, vivi durante l'anno un po' qui e un po' lì, ti dividi?
Sì, mi divido.
Sostanzialmente tu sei due persone alla fine, perché qui sei una persona, lì ne sarai sicuramente un'altra.
Sì.
E cosa speri che arrivi quindi alle persone? Sì. Cosa vuoi trasmettere?
Spero che arrivi la consapevolezza che non possiamo più separare due mondi, che non possiamo più pensare al terzo mondo e al primo mondo come due cose separate, che ci si renda conto che il concetto proprio di nazione è un concetto superato. Sono delle barriere che stanno scomparendo, lo vediamo con i fenomeni dell'immigrazione clandestina. Poi quello che vediamo in televisione è una piccola parte, perché poi in realtà la maggior parte dell'immigrazione, anche clandestina, avviene con l'aereo. Vengono con un visto turistico o riavvicinamento familiare. Quindi esistono già strumenti, mezzi, canali per... E loro dal Mali, ti rendi conto? Cioè dal Mali, dall'Africa... Loro fanno proprio la spola, cioè la famiglia africana ormai ha una parte vive nella capitale, una parte nei villaggi e una parte in Europa o negli Stati Uniti o in Australia. È un collegamento, cioè diciamo, c'è un flusso continuo di risorse e di persone. Quindi vorrei che si capisse che i problemi di cui discutiamo dell'Africa riguardano anche noi. Poi ad esempio noi parleremo dell'emergenza alimentare in Mali e parleremo dell'agricoltura, dell'acqua, e tra 10 giorni noi andremo a votare per l'acqua. Quindi appunto non è solo credo che dobbiamo iniziare a smettere di pensare ai problemi del terzo mondo come delle cose che avvengono, cioè come dei problemi solo loro,
molto lontani da noi.
Sì,
bisognerebbe aprire gli occhi e capire che basta guardarsi intorno, eh.
Sì, le bidonville noi le vediamo in Africa, ma le vediamo alla periferia di Parigi, sì. Le vediamo in Calabria, nelle campagne dove coltivano, vediamo condizioni che non ci aspetteremo mai di vedere
nella nostra nazione, in Italia.
Sì.
C'è qualcosa che se tu potessi porteresti dall'Africa in Italia e dall'Italia in Africa?
Allora dall'Africa...
Anche qualcosa di non materiale, ovviamente qualcosa di...
Sì, dall'Africa... Beh, cose materiali, io ho riportato strumenti musicali, visto che siamo nella radio. Cose non materiali, dall'Africa io porterei i rapporti umani, i rapporti tra le persone, soprattutto dentro la famiglia. E quindi lì ancora il rapporto tra generazioni, perché lì ancora è forte, c'è ancora il rispetto per gli anziani.
Un saggio.
Sì, c'è una saggezza. E riporterei il rispetto per la ruralità, le origini rurali,
il contatto con la terra che noi abbiamo completamente,
contatto con la terra che per loro ha un significato sacro. Porterei anche delle erbe medicinali che funzionano veramente, io l'ho provate più di una volta e veramente funziona. Dall'Italia porterei la capacità di portare a termine un progetto, di progettare, di pianificare, di programmare, di pensare al futuro.
E di concluderlo.
Sì.
Cosa che di solito rimane sempre,
ecco,
a metà.
Una cosa che manca in Africa, credo, è l'idea del futuro. Loro vivono nel presente, e del futuro e anche del passato. Non fa parte di loro, tant'è vero che anche le loro architetture tradizionali, perché il Mali in realtà è ricco di architetture tradizionali in terra, di moschee e case in terra cruda stupende, e loro ogni 2 anni devono rifare gli intonaci, rifare le strutture.
E noi ci lamentiamo, sì, che magari una volta o due volte l'anno dobbiamo tinteggiare casa.
Quindi per loro il senso della storia quasi non esiste, loro è in continuo
rinnovarsi,
sì, presente.
Penso che poi rispecchi la loro spiritualità.
Io avevo pensato a una canzone forse adatta magari a questo tipo di situazione.
Vai.
Cacciavite in mano, fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po', e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare, sì, viaggiare. Rallentando per poi accelerare con un ritmo fuori. genio del mio amico. Con le mani sporche d'olio capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare,
riparare.
Pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po'. Scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no. E potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Gentilmente, senza fumo, con amore.
Dicevamo, tornare a viaggiare. Quando ritornerai in Mali? Noi siamo
io
Matteo Ferroni.
Ritornerò dopo il 15 giugno, quindi tra due settimane. E ritornerò, resterò per un mese, poi tornerò qua, poi ritornerò giù a settembre. Perché in realtà in Mali sto portando avanti diversi progetti. Allora, a parte questo del centro musicale, il centro culturale per giovani, poi insegno all'università, alla facoltà d'architettura, e poi stiamo facendo un progetto con il mio gruppo, di cui poi magari, se possibile, vorrei parlare.
Come no?
E poi verrà Gianaina, arriverà, che sta arrivando
che
dall'Olanda.
Alex è andato un attimo a ripescare un altro ospite alla stazione di Ponte San Giovanni.
È un progetto che facciamo in collaborazione con il Royal College of Art di Londra, che è una scuola di design, sull'illuminazione rurale. Quindi cerchiamo dei concetti, in realtà, di illuminazione per le zone rurali del Mali. In inglese dicono off-grid, cioè significa dove non arriva la corrente elettrica, che in realtà è il 90% del Mali. E quindi è un progetto che abbiamo iniziato, concepito, credo, da ottobre, che terminerà a settembre, e sono molto contento di questo lavoro, perché è un lavoro che innanzitutto è una roba che è un lavoro che realizziamo e che poi sviluppiamo con diciamo, abbiamo creato un network, un gruppo di lavoro internazionale ed eterogeneo, perché siamo degli architetti, dei designer, degli inglesi, degli italiani, appunto Gianaina che è olandese, e chiaramente dei maliani, le persone dei villaggi con le quali siamo stati, abbiamo dialogato, abbiamo discusso.
Mi chiedo come tutte queste culture, tutte queste esperienze, nonostante la medesima passione che è quella per l'agricoltura e ovviamente anche per, diciamo, la volontà di aiutare queste popolazioni, come ci si fa? Cioè, durante la giornata, come fate voi effettivamente a gestire la vostra creatività, la vostra personalità, la vostra provenienza diversa?
Facciamo come voi, con internet, con Facebook e anche con i maliani. Abbiamo conosciuto questo ragazzo, un blogger di Bamako, che sarebbe dovuto essere qua in trasmissione.
Mi dispiace, li salutiamo e speriamo ascolteranno la trasmissione e speriamo di incontrarli domani attraverso la web TV.
Sì, domani sarà l'incontro, ci sarà lui, si chiama Bukari Konate, e poi ci sarà un'altra persona che è il direttore scientifico dell'Istituto di Economia Rurale del Mali, e poi saremo noi del nostro gruppo di lavoro. E poi ci sarà la communication manager di Helvetas, che è la cooperazione svizzera, e un professore svizzero di geografia urbana.
Beh, un bel mix.
Quindi, sì, una bella eterogeneità. E onestamente è la prima volta che lavoro con un gruppo così eterogeneo e devo dire che funziona. Funziona perché ormai, grazie a internet, è facile scambiare anche immagini, e, oltre che l'audio. E oltretutto, diciamo che tra la distanza tra noi e loro non è così grande come poteva essere 10 anni fa.
Avete mai avuto delle difficoltà?
Abbiamo avuto sì, abbiamo avuto difficoltà perché in Mali la corruzione è chiaramente frequente. E, no, ma la difficoltà, devo dire, più grossa è stata proprio con le persone dei villaggi. Uh-huh. E veramente lì ho capito l'importanza della cultura, dell'istruzione. Allora lì l'istruzione è veramente bassa, anche uh-huh. l'alfabetizzazione. Devo dire che loro, soprattutto le nuove generazioni, fanno molto, anche il governo, le cooperazioni. E
l'accoglienza?
No, l'accoglienza stupenda. Sì, l'accoglienza stupenda. E dicevo, il problema del confronto con le persone dei villaggi, perché loro, non avendo cultura, diciamo che non hanno ambizioni, quindi loro non capiscono il valore di alcune cose, quindi parlare di illuminazione per loro è una roba futile. Loro preferirebbero l'acqua, chiaramente, pozzi, o le sigarette, o gli smartphone, quindi ci sono dei controsensi. Tu arrivi in dei villaggi, sembra che salti indietro 500 anni.
Quindi sostanzialmente per loro l'architetto è una figura assolutamente inutile?
Inutile,
può dire così?
Sì, loro, diciamo che per loro...
E tutti i tuoi anni di studio per loro...
Sì, sia quello che faccio io che anche quello che fanno le cooperazioni. Per loro è inutile anche l'alfabetizzazione.
Certo.
Quindi sono solo i giovani che capiscono, perché sono quelli che emigrano. Perché allora in Mali loro coltivano tre mesi estivi, che è la stagione delle piogge, gli altri mesi i giovani sono costretti ad emigrare nelle città, all'estero, in Europa. Allora lì capiscono la differenza, tant'è vero che
e poi quando tornano
loro portano la novità.
E come vengono, diciamo, accolti dopo la loro partenza? Vengono accolti bene o vengono emarginati, considerato il loro ovviamente passaggio e il loro culturale?
No, vengono accolti bene perché in realtà sono quelli che portano anche la forza economica. Ah. Nel senso, tornando dalla città portano i soldi, e quindi questa credo che sia una novità degli ultimi 10 anni.
Cosa pensi debba avere oggi un architetto?
Un architetto debba avere la voglia di alzarsi dal tavolo da disegno, uscire e scoprire come le persone vivono, perché purtroppo anche nelle facoltà si rimane troppo tempo al tavolo da disegno, troppo tempo chiusi nella disciplina,
nel proprio mondo,
sì.
Nei propri libri,
sì, questo è, purtroppo è quello che troviamo nelle riviste d'architettura, quello che vediamo spesso nelle città. Un'architettura che interessa solo agli architetti, che capiscono solo loro, parlano tutti lo stesso linguaggio.
L'architettese, c'è il politichese, c'è l'architettese.
Esatto. E secondo me l'architettura è proprio una disciplina che non può essere autonoma assolutamente. Magari la medicina sì, ma l'architettura assolutamente no, perché progetti per gli altri, soprattutto progetti per il futuro. Cioè quello che fai non è per oggi, è per la prossima generazione.
E perché tu sei diventato architetto?
No, a me piaceva sin da bambino, era una passione che avevano, così, una curiosità che avevano i miei genitori. Allora quando andavamo in vacanza andavamo a vedere anche cose d'architettura moderna, e credo che sì, credo
ti sia rimasta lì. Sì, nel
sì,
cuore.
Sì.
C'è
e poi io ho sempre avuto interesse per i luoghi e le persone. Ecco, credo
quindi
che forse
hai creato un mix.
Un architetto deve avere l'interesse per i luoghi e le persone.
Per le due cose a cui ti stanno più a cuore. E c'è qualcosa che fin da bambino hai desiderato dar vita, o qualcosa che ancora non sei riuscito
a... Beh, io disegnavo sempre, ancora li conservo i disegni dentro una cartella, quindi ancora mi sembra che faccio la stessa cosa. E io, cioè, mi reputo fortunato. E ad esempio spesso lavoro in cucina, io disegnavo in cucina da bambina, ancora adesso quando posso lavoro in cucina, quando sto a casa e devo lavorare scelgo la cucina.
C'è una musica particolare che ascolti mentre...
Quando lavoro ascolto la musica classica perché mi distrae meno.
Certo, non crea...
Sì, che fa da sottofondo, sì.
E la cucina africana?
Allora, la cucina africana, questa cantante da cui sono ospite poi, lei cucina benissimo. E quindi veramente devo dire è una cucina eccezionale, loro hanno l'orto, quasi tutti, questa è quella cosa di cui parliamo domani, della autosufficienza alimentare, del Mali, che parte dalla microscala alla macroeconomia. Quindi loro hanno degli orti collettivi che mantengono insieme gruppi, diciamo gruppi di famiglie, quindi hanno queste azioni collaborative che permettono di sopravvivere, perché il Mali in realtà è il secondo paese più povero dell'Africa.
Quali sono appunto le emergenze più forti lì?
Le emergenze più forti chiaramente l'acqua e io credo l'educazione
con la maiuscola. Bisognerebbe puntare sull'alfabetismo, sì. E l'educazione.
Sì, sì, veramente sì, per aumentare, far sì che le persone si diventino più coscienti dei propri diritti, essere capaci di scegliere, perché veramente spesso trovi persone ingenue e appunto che abbiano anche la capacità di crescere le proprie ambizioni.
Praticamente sono persone che non hanno aspirazioni e ambizioni alte così come noi, sicuramente no.
Le vecchie generazioni, soprattutto le donne, no. Ora le nuove generazioni hanno gli stessi desideri che può avere un giovane di Amburgo.
Certo. Perché non hanno ovviamente dei punti di riferimento forti da questo punto di vista.
Non hanno un esempio nelle generazioni che sono venute prima, perché loro poi escono dal colonialismo nel 1960, quindi i loro genitori sono ancora, come dire, scottati. Quindi è una generazione con la quale noi europei abbiamo dei problemi.
Chiedo, loro nei confronti dei bianchi come
si
pongono?
Queste persone che hanno visto il colonialismo male, si pongono male, il rapporto alla fine è difficile perché immagino.
Come e se ci sei riuscito a integrarti?
Io mi sono integrato non cercando di diventare africano, rimanendo con diciamo i costumi, l'educazione, comportandomi con le persone come mi comporto qua, quindi credo che loro mi abbiano accettato bene, almeno sembra, anche per questo, e quindi non ho pretese né di insegnare né di, mi sento veramente come se fossi qua con delle persone che conosco.
E la tua famiglia? Come ha preso questa tua scelta?
La mia famiglia all'inizio male, chiaramente, cioè sentire che un figlio
va
in Africa.
Io
sono perugino, sì, ho vissuto all'estero 13 anni, quindi diciamo della mia assenza erano già
abituati.
Questa cosa dell'Africa, sì, all'inizio è stata un po'.
Adesso ricordiamo che tu mi dicevi che proprio da non so quali mesi di preciso, ma tu sei lì fisso.
Io sono lì fisso periodi massimo di 2 mesi finora. E, beh, devo dire, in effetti il rischio c'è, perché il rischio di infezioni, di malattie, cioè, esiste.
Certo.
Cioè,
fai dei vaccini prima di andare, ovviamente.
Io ho fatto i vaccini che fanno tutti, l'antimalarica non la faccio più, perché tanto, cioè, vivendo là è impossibile. E effettivamente sì, loro convivono col rischio, dopo un po' t'abitui.
E i bambini?
E i bambini, io ho una moto, un quad a Bamako, quando passo dentro i quartieri mi corrono dietro, quindi arrivo sempre con 50 bambini che mi corrono intorno. Nei villaggi poi succede che trovi bambini che non hanno mai visto un bianco, quindi o piangono
come noi con i clown,
sì.
Allora fanno con i bianchi, diciamo, questo sì. Da quale pianeta verrà mai?
È un alieno. Infatti certe volte mi succede con i bambini che piangono o scappano, quindi
sta tranquillo, sono come te.
Sì. Poi nella capitale i giovani appunto si parlano anche inglese, con i giovani sì, diciamo è abbastanza semplice avere il rapporto.
Ci sono dei proverbi, delle frasi che loro dicono spesso, dei
proverbi,
modi di dire?
Sì, ci sono, ma beh, sì, allora uno è che dicono, non so come si dice in africano, sono in francese ma lo dico in italiano, che il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa e il secondo momento migliore è oggi.
Bellissimo.
E poi un'altra cosa, che questo viene dalla mitologia, diciamo, maliana, il padre ancestrale aveva 2 figli, il figlio maggiore che è rimasto per comandare e mantenere il villaggio, il figlio minore invece è partito e è ritornato portando le novità.
Un po' il figlio prodigo.
Sì, quindi mi sembra come dire, un esempio molto bello per un problema, per una cosa a cui dovremmo abituarci oggi, perché con internet o con i viaggi, oggi è facile viaggiare, questa cosa di partire e tornare e riportare delle cose.
Certo, rendere costruttivo quello che tu hai vissuto fuori, sì, o renderlo tuo, farlo tuo e poi magari...
Capire che anche la tradizione per continuare a esistere deve cambiare, deve crescere, deve evolvere, perché quando la tradizione si ferma, muore. Questo lo dico perché oggi qua in Italia, in Europa, c'è questo sentimento politico che alcuni partiti abbracciano con successo, che bisogna chiudersi per mantenere le proprie tradizioni. E
beh, noi viviamo a Perugia, una città multietnica per fortuna, dove c'è l'università per stranieri e dove l'apertura ormai penso che stia diventando quotidianità. E le giornate come sono scandite là?
Allora, la giornata...
Il giorno, vivere il giorno la notte, l'assenza
allora,
di orologio,
la notte
no?
Non esiste, la notte praticamente non esiste perché nei villaggi non c'è la corrente elettrica, quindi loro la notte proprio non la vivono. Nella città sì, c'è una vita notturna, dei locali, di feste, questo, sì, anzi Bamako, la capitale, è una città che vive 24 ore. Non c'è idea di, non c'è il concetto di appunto tempo, orario, quindi qualcuno può lavorare la notte, il giorno, trovi persone che lavorano al ferro, artigiani, veramente no, un'anarchia no, diciamo una libertà.
Libertà. Quindi, forse è quella che
quindi
manca.
Il giorno te lo vivi come vuoi, te lo organizzi come vuoi. È veramente, sì, è una libertà.
Quello che sicuramente manca qui da noi. E allora vogliamo partire con l'altro pezzo che tu hai scelto per noi, in attesa di Alex, con
sì, altri sempre ospiti. Un pezzo della stessa cantante, che è una delle prime voci femminili registrate in Mali, mm-hmm. E appunto dove già si sente l'influenza della musica straniera, della musica americana.
Vai. Grazie, fantastico, è andato a recuperare gli altri due ospiti che ci hanno finalmente raggiunto, quindi ricordiamo che siamo in compagnia di Matteo Ferroni, che da domani fino al 5 giugno ci sarà appunto questo Festival Internazionale dell'Architettura, cioè siamo anche in compagnia di un freghino, come si dice?
Un freghino, come dicono dalle nostre parti.
Dalle nostre parti. E quindi Matteo, presentaci i tuoi amici e continuiamo dunque questo discorso sui tuoi progetti, su quello che fate in Mali.
Sì. Allora, beh, lei è dunque Gianaina Nanda Biciara, è architetto, e lavoriamo insieme. Abbiamo
giovanissima, gruppo. Architetto, quanti anni hai? Your age.
My age?
Yeah.
34.
Ah, ne dimostra molti meno.
Molti meno, molti meno. Complimenti.
Quindi collaborate, lei è una di quelle collaboratrici di cui mi parlavi prima, che fa parte appunto di questo gruppo di persone.
Questo gruppo che si è formato,
che collabora, diciamo, internazionale.
Sì, si è formato a Barcellona, siamo conosciuti a Barcellona, si è formato a Barcellona, poi si è disperso. Col tempo ci siamo ritrovati via internet, ora stiamo collaborando via internet. E questo gruppo che appunto abbiamo dato un nome, iLand, uh-huh. I come email, come e-commerce, il fatto che vive molto del web,
sì.
E workshop per il fatto che è proprio un laboratorio, una bottega, uh-huh. Un lavoro artigianale e ecco, quindi questi progetti che stiamo, questo progetto del Mali lo stiamo sviluppando con il workshop.
Perfetto, i nostri ospiti da dove vengono, quindi da loro, da dove stanno arrivando adesso?
Amsterdam.
Dove abitate in realtà? Abitate proprio ad Amsterdam.
Uh-huh.
Quindi cosa pensa di questo rapporto, diciamo, a distanza per collaborare.
Ah, comunque, che piensa di questa forma di collaborare a distanza, di lavorare?
It's very, it's nice. We have a connection. We can talk by Skype.
E viva Skype.
Il web ci dà una mano.
Yeah, with the internet we can connect. So it's okay. We send many things. We are changing many things. And
perché hai deciso di diventare architetto? Io a lui già l'ho chiesto.
Why did you want to become an architect?
Why? Well, I decided when I was very, very child. I love it because I have an uncle that is architect. Mm-hmm. And I always see he was working and I love it, that the plans, mm-hmm. doing the plans. After I discovered that architecture is not only plans, it's more mm-hmm. things, you know, and that's why, and I love it. It's art, it's philosophy, anthropology, it's many things.
How many time you work for a day?
Now
you don't know.
No, now I'm not working too much. I'm working now again with Matteo.
Perché questa voce che sentite dovete sapere che è un piccolo bebè che sta qua.
Come si chiama?
Isild.
Okay.
Quindi traduciamo un po' quello che.
E quanto tempo ha?
Isild? Uh-huh. 4 months.
4 mesi.
Piccolissimo.
Yeah.
È bellissimo.
Ed è stupendo. Poi vedrete le foto quando le pubblicheremo, sì. Naturalmente.
Ha il giacchetto è uguale agli occhi. Gli occhi chiarissimi, molto 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 bello.
È molto molto attento.
Ai suoi bisogni, devo dire.
Bellissimo.
Quindi, e dicevamo che lei, quindi gli ho chiesto come mai dice di fare l'architetto, no? È un po' come te, ha espresso più o meno la stessa cosa. Ormai
sì, ha detto una cosa molto bella, che ha scoperto poi col tempo che l'architettura non è solo disegnare tante cose, è filosofia, è antropologia, sì, è un'esperienza diretta, viva.
Un po' quello che hai detto tu. Tu mi parlavi del rapporto con le persone, alla fine è quello che lei ha ribadito, e anche lei ha ribadito che è da quando era bambina che è sempre piaciuto questo mondo, quindi è sempre stato, diciamo, è stato bello per lei stare a contatto appunto con le strutture, con quello che è il mondo dell'architettura. E quindi cosa pensi possa dare l'architettura al Mali?
What do you think architecture can bring to Mali?
La tua architettura, i tuoi desideri, i tuoi progetti.
What do you, or your ideas of
Well, I'm starting now with this term, yeah, with Mali, and I was investigating and studying a little bit, and I can see we can bring many things. I think they need some. A support, yeah. But respecting his culture, the culture that they have, we can make some a connection.
Mm-hmm. Yeah. Connecting people.
Yeah.
Okay. Diciamo alla lettera, perché io ho traduco il concetto, ma alla lettera.
Ah, traduco io?
Sì, okay.
Sì, diceva Janaina che quello che può portare Mali come architetto è appunto questo aiuto di progresso, progresso è una parola brutta, di collaborazione, questo rapporto stretto con le persone.
Diciamo restyling, dai.
Sì, questo anche, diciamo, vorrei dire una differenza, credo, tra noi e tante forme di aiuto che arrivano in Mali. Infatti noi non facciamo beneficenza, non facciamo cooperazione, noi lavoriamo in Mali nello stesso modo in cui lavoreremmo in Europa. Cioè noi dietro un bisogno vediamo un'opportunità, non solo un problema, perché purtroppo le organizzazioni non governative, le organizzazioni umanitarie spesso risolvono un problema nel presente, nell'immediato, che poi fallisce nel futuro.
E si dimentica. si dimentica.
Quindi sì. Messo nel cosiddetto dimenticatoio.
Quindi loro, diciamo, hanno un'attitudine che va molto bene per le emergenze fondamentali. Poi diciamo che per il resto serve un atteggiamento più propositivo, che anche un'assunzione di responsabilità.
Cosa ti aspetti da questo festival, dall'Italia? Che contributo pensi possa dare questa manifestazione ai vostri progetti e al mare?
This festival can help to bring our projects.
I think we can show what is happening, because it happens to me before. I didn't know when Matteo contacted me about this, and with this investigation, studying, looking what is happening, now I know, and I know that we can do many things there. And I think it will be for more people now, because it's international, the festival, and many people will know what's it's happening, and the history that we can tell about this country.
We are an open group. Our workshop is open. It's open, so it's not an office.
Per chiunque, non è, diciamo, è aperto a tutti.
È aperto a tutti. Noi siamo aperti, sì, veramente sì, alle contaminazioni di persone, che anche non architetti.
Quindi creativi che comunque pensate possano darvi una mano sono ben accetti. Quindi
sì, creativi, tecnici, persone, diciamo, competenti, no? Che hanno una competenza a riguardo.
Cambia la prospettiva, i vostri occhi, ma potete rispondermi, nel momento in cui vi ritrovate a guardare un paesaggio italiano e africano? Ovviamente sì, ma cosa pensate che l'Africa possa darvi a livello di creatività? Noi abbiamo parlato di umanità, abbiamo parlato di ovviamente pregiudizi con i quali noi partiamo da qui e andiamo lì, ma invece a livello proprio di creatività, pensate che quell'ambiente possa darvi qualcosa anche a voi per crescere creativamente parlando?
Do you think in Africa the environment will help us in our creativity in some way? Could we learn something for our creativity from Africa?
What do you think?
if we learn with
for
them.
You for you
yes,
yes.
If
for
you learn, yeah, what can course. We learn
yes, of course we can learn many things about lifestyle, how they they live, and we can learn many things with them. Yes.
Okay. Cosa invece dall'Amsterdam tu cercherai di portare in Africa?
What I can
bring
from
yes. Amsterdam.
I think what I was investigating, I think it has a point in common, that is the water.
L'acqua.
Tanto
per rimanere in tema.
In Amsterdam they have this problem. It's a natural system that
it's
has
equal
to transform
for all.
To live there, to have land, to live there. Yeah, and in Mali, I say the same thing. The river, the Niger, they need the river to the land, give food for them. Yeah, and I think it have some connection. The water, water is the point of all the world.
Quindi la tua conoscenza sull'acqua, il tuo rapporto con l'acqua, l'Amsterdam, quello che è questa città, speri possa arrivare anche a loro, e lo speriamo anche noi. Insomma, speriamo che anche questo festival possa un po' aprire gli orizzonti a chi magari non conosce questo problema, non si è mai interessato, o magari non ha mai pensato di poter contribuire a dare la propria esperienza, la propria conoscenza. Quindi magari, chi lo sa, nasceranno delle nuove collaborazioni, nasceranno delle nuove idee. e vi metterete in gioco, lo speriamo anche noi.
Avete qualcosa nell'immediato? Che è una domanda da 10 milioni di dollari.
Di progetto?
Sì.
Di progetto? Sì, 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 sì. Oh. Abbiamo, beh, stiamo già, diciamo, piena corsa per questo progetto per portare l'illuminazione nei villaggi, centro culturale a Bamako.
E per gli operai?
Abbiamo anche, stiamo studiando una tipologia di casa per il problema della sottrazione delle terre che stanno sperando i contadini mariani, perché hanno iniziato a vendere le terre agli
stranieri. Si arrabbia già,
vuole esatto, fate presto esatto.
Quindi stiamo studiando alcune soluzioni, un prototipo di casa che forse costruiremo quando torneremo giù in giugno.
E poi tieni aggiornato direttamente. Noi saremmo ben lieti poi.
Grazie.
Mi sa che vuole ascoltare un po' di musica. La mettiamo sul letto.
Prego.
Allora, questa già mette una musica un funky.
Vai.
Quando già
così, diciamo, si divertirà anche
voglia
lui
di ballare.
Un po', no? Vai.
Oh,
eccoci ritornati. Uffa, uffina, come al solito, il tempo passa e vabbè, non ci pensiamo. Noi siamo molto contenti di avere degli architetti qui con noi, quindi l'universo parallelo non si smentisce, come avevamo detto all'inizio dell'anno, la creatività a 360 gradi, quindi l'arte, la passione.
D'altronde è come una costruzione, no? Un pezzo qua, un pezzo là, pian piano si mettono le fondamenta sempre stabili e poi si cresce in altezza.
Meno male, perché le fondamenta siamo io e te, siamo veramente
ma se eravamo solo
bassi.
Io e te, fortunatamente abbiamo gli ospiti che ci danno una bella compattezza
che diciamo che ci fanno un po' alzare e aumentare anche i nostri orizzonti.
Allora io volevo intanto fare gli auguri a Sara Sensi, un bacione e tantissimi auguri, e anche alla nostra amica Rita che mi ha chiesto di fare gli auguri perché la settimana scorsa qualcuno si era dimenticato. Rita, ti faccio i miei auguri. Poi salutiamo anche Veronica Argentina, sempre, che compie gli anni oggi e mi ha chiesto appunto di dirlo. Salutiamo la nostra carissima diciamo da qualche tempo ci segue la nostra amica Micillo, la Barbara Conti, la Jessica Luciana, ciao Jessi, ogni promessa è debito, la nostra amica Angela, la nostra amica Cristina, Nantasha e tanti altri che ci seguono e ci
I
stanno seguendo.
Sì, che non devono dimenticarsi appunto che da domani fino al 5 giugno Perugia sarà la capitale dell'architettura, quindi a livello internazionale avremo diversi incontri, diverse possibilità, non solo Perugia ma anche Assisi, quindi andate sul sito, cercate appunto Festival Internazionale dell'Architettura o Festag, e ricordiamo che i nostri ospiti saranno domani 2 giugno alle ore 19 alla Sala dei Notari a parlare appunto di questi progetti importanti, di questa emergenza Mali e di queste loro idee che a quanto pare non sono solo loro, ma verranno aperte a, diciamo, al mondo intero, a chiunque vorrà collaborare con loro e creare questa catena che già esiste, ma ingrandirla, quindi di cooperazione internazionale si può dire, perché voi siete a livello internazionale, siete un gruppo di architetti internazionali che si apre anche ai non architetti, quindi questa è, devo dire che è una bella novità, che
international.
Un po' fa parte della nostra teoria, no? Incastrare i vari universi,
il nostro wormhole praticamente visita vari universi,
quindi siamo tutti al posto giusto al momento giusto, quindi quando l'emergenza è motore di sviluppo, questo sarà il tema cardine della loro presentazione domani alle 19 alla Sala dei Notari. Quindi siete tutti invitati, ma non solo, anche venerdì il nostro ospite sarà protagonista di un'altra presentazione.
Sì, alle 12 presentiamo il progetto già costruito e realizzato del laboratorio teatrale di Luca Ronconi.
Quindi vedete, siamo anche in tema teatrale, non ci dimentichiamo mai del teatro, il nostro universo parallelo non se ne dimentica.
E poi la Rocca Paolina verrà trasformata in uno spazio espositivo fino a domenica. Uh-huh. E lì noi metteremo anche del materiale sul Mali,
quindi saranno dei plastici, qualcosa,
delle foto, anche per chi vuol prendere così informazioni può venire, anche chi vuol fare domande noi siamo,
quindi sarete a disposizione di chiunque, architetti e non, ricordiamo,
certo,
anche appassionati di questo mondo un po' che sembra ghettizzato, ma in realtà non dovrebbe esserlo, proprio perché è fatto di creatività, tutto quello che è creatività e arte.
Diciamo che è stata una bella settimana fra i nostri amici appunto del CPS.
Tra la festa dell'arte e della creatività, infatti salutiamo anche Lia e
ringraziamo ancora di essere venuto.
Ringraziamo lui, ringraziamo Radiofonica che poi ha anche seguito l'evento col mitico Pirillo, Luca Pirillo e Nicola Palumbo, che hanno dato vita a un bel video di presentazione di quella che è stata di presentazione e riassunto di quella che è stata appunto la giornata sulla creatività. Ma ritorniamo ai nostri ospiti, quindi riassumendo, qual è la cosa veramente che volete entri nei cuori delle persone nel momento in cui andranno via lontano dai vostri stand? Uno, che sicuramente non si dimenticano di quelli che sono i vostri progetti, e due,
La condivisione. A noi piacerebbe che in qualche modo, come dire, ci sia una condivisione di esperienze, cioè che chi viene in un certo senso ci possa anche lasciare qualcosa della propria esperienza, no? Quindi secondo noi una grossa risorsa che abbiamo, la più grande risorsa che abbiamo oggi sono gli altri, e soprattutto grazie a internet.
Eh già, quindi così per concludere, che cos'è l'architettura per te oggi? E mi date ovviamente una risposta a entrambi.
What is architecture for you?
What is architecture for me? Yeah, I think what I said before, it's this thing, so it's, we can, the architecture, we can think open the head, and we can have many points. It's not only your making with your pen. I like art because it's art, it's anthropology, and we can
completely,
yeah.
E cosa manca per te? A lui l'ho già fatta questa domanda. Cosa manca invece secondo te all'architettura oggi?
What does architecture miss today? What is architecture missing?
Missing? Yeah, I think they missing this part, the human part.
Okay. The first.
Yes, yeah, the more important.
Quindi,
the social, the community.
Quello che l'architettura è per lei, mm-hmm. è quello che l'architettura spera diventerà, e quindi yeah. spera che tutti gli architetti quindi mettano all'interno dell'architettura la parte umana, un po' come diceva anche lui, quindi si crei proprio un rapporto umano e non ci si soffermi a stare sulle proprie teorie, sulla propria scrivania, sui propri progetti,
sì.
e si allarghi negli orizzonti,
uscire, guardare, non aver paura di aprire la porta,
questo certo.
è il messaggio,
e
che
confrontarsi magari con l'architetto vicino
che rimanesse a tutti, aprire
la
porta.
Bel messaggio, perché magari uno si fossilizza sempre su quella solita idea, unica idea, magari arriva quel giorno quella persona e non ci avevo pensato.
E lì si aprono dei mondi.
Una joint venture.
Non aprire la porta allo straniero, alla contaminazione, veramente, sì.
Evviva la multiculturalità.
È crescita.
Yeah.
Evviva la multiculturalità, uh-huh. evviva il confronto, evviva quindi il rapporto umano, che è quello che anche io e Alex ci siamo ripromessi fin da quando è nata questa trasmissione. E quindi lasciamo tutti i loro contatti.
Io vi lascerei con un desiderio che spero diventi proposta. Quando torniamo a Bamako, di riuscire a fare una trasmissione in diretta tra voi e una radio di Bamako.
Fantastico.
Perché no?
Ma sarebbe bellissimo. L'abbiamo già fatto con Londra, una ragazza l'ha fatto. Perché no? Sarebbe bellissimo.
Free States.
Come no? Noi siamo a disposizione. Quando si parla di queste cose, Universo Parallelo Radiofonica è qui. Non c'è nessun problema, viva la tecnologia che ci consente questo. Quindi, che io odiavo, ma
Skype,
sto
Facebook,
rivalutando. Sto rivalutando, perché ahimè aiuta i rapporti umani, e quindi ben venga, accorcia anche le distanze e migliora a volte anche la qualità dei rapporti. Quindi lasciamo tutti i vostri contatti per cominciare, anche so che i nostri rapporti non finiranno qui, ma intanto lasciamo i vostri contatti.
Mm-hmm. Noi possiamo essere contattati a l'email info@eland-workshop.org, mm-hmm. e il sito è www.eland-workshop.org, e chi è a Perugia e vuole incontrarci può venire domani pomeriggio, mm-hmm. o i prossimi giorni alla Rocca Paolina
dal 2 al 5, quindi ricordiamo, fino a domenica.
Sì.
Voi siete a completa disposizione per i curiosi, anche per le persone che magari non sanno che cos'è l'architettura, per coloro che
anche
si ritroveranno.
Anche chi la pensa diversamente.
Anzi, ben venga, ben venga.
Perfetto. E quindi noi ci lasciamo
tutti i contatti, l'abbiamo lasciato.
Lasciamo i loro nomi e cognomi con i loro contatti anche.
Se qualcuno volesse aggiungervi,
Facebook,
dove vi trovo?
Dunque, io sono in Facebook Matteo Ferroni. Mm-hmm. forse c'è scritto Perugia, forse c'è ancora scritto Barcellona, non so, potrebbero riconoscere.
Oppure basta guardare poi sulla pagina di fans di Universo Parallelo e troverete magari il dettaglio del nostro ospite.
E invece il contatto è la nostra amica di Amsterdam?
It's Jana Noda.
Perfetto.
Volete lasciare qualche altro contatto di qualche altro collaboratore? Ci sono responsabili, ci sono
email,
sono tutti sullo stesso piano?
No. Ok.
Perfetto. Per qualsiasi cosa, quindi dal 2 al 5, i nostri architetti sono a vostra totale e completa disposizione. Io e Alex lo stesso siamo qui per tutti coloro che vogliono
condividere. Ci potete trovare praticamente ovunque. Siamo un po' come l'insalata, come il prezzemolo, no? L'insalata. Ci trovate su Facebook come Universo Parallelo Official Page per quello che riguarda la pagina ufficiale. Naturalmente su radiofonica.com c'è tutto quello che ci riguarda.
Anche in download, ricordiamo che questa puntata è stata registrata, sarà in replica e sarà in download, potrà essere riascoltata quante volte vorrete.
3-4 giorni e sarà online. E niente, i nostri contatti.
Assunta Loprete.
Alex Urbani. E salutiamo tutti i nostri amici e ci sentiamo a mercoledì prossimo, sempre puntuali alle 20. E prego.
Vai, una promessa, un saluto a Jessica Valencia, che è una bambina che
ciao Jessica
ci sta ascoltando.
Ciao Jessica Valencia.
Perfetto. E che dire?
Tutti. Salutiamo Francesco,
nostro amico Francesco, la redazione di Radiofonica.
Radiofonica, a mercoledì prossimo alle 20 fino alle 21:15, sempre in vostra compagnia, ancora purtroppo per un solo mese, perché poi ci lasceremo per la pausa estiva. E buona serata.
Ma non per questo non ci saremo. A mercoledì prossimo.